Parmesan 8, Marghera. Allora, prima di tutto tendo sempre a ricordare il dibattito del 18 maggio. Il 18 maggio ci ritroviamo in zona Amarostica e l'indirizzo è via Montello 66, davanti all'ex sede emittente regionale Veneta. Via Montello, vi ricordo che è la statale che da Marostica porta a Bassano. L'appuntamento è per le 20:15 fino alle 20:40. Naturalmente saremo là, insomma, ad aspettare tutti, poi faremo carovana, diciamo così, arriveremo alla sala del dibattito. Vi ricordo che i dibattiti sono sempre liberi e gratuiti, cioè non si fa assolutamente niente, cioè non si paga, non c'è nessuna forma di controllo. Chiunque vi può partecipare. Naturalmente questo è il settimo dibattito sugli incontri marosticensi sulla via della conoscenza, proprio del paganesimo occidentale, per cui conoscenza occidentale, proprio del paganesimo politeista, naturalmente in questi dibattiti si sviluppano quelli che sono gli elementi del crogiolo dello stregone. Naturalmente gli elementi vengono sviluppati uno alla volta e mettendo in luce alcune sfaccettature che sono importanti. Naturalmente preso un elemento da solo ed estratto dall'insieme ha poco senso, però siccome non si può parlare sempre di tutto, di qualunque cosa, abbiamo fatto un dibattito per ogni elemento del crogiolo dello stregone e lo stiamo sviluppando da gennaio. A gennaio abbiamo fatto due incontri li abbiamo fatti a febbraio, un incontro a marzo, un incontro ad aprile, e questo è il settimo incontro. Il settimo incontro che verte sull'argomento ascoltare il mondo attorno a noi. E nell'ascoltare il mondo attorno a noi parleremo anche di ciò che impedisce di ascoltare il mondo attorno a noi, che sono le ossessioni che vengono costruite educazionalmente. E anche alcuni aspetti della magia che sono stati analizzati da Marcel Mauss, sì. Io ho la teoria generale della magia edito in Audi del 65, però originariamente questo libro era stato pubblicato con un altro titolo ed è Sociologia e Antropologia. In Italia è stato tradotto con Teoria generale della magia ed è un saggio di Marcel Mauss che va a individuare alcuni aspetti attraverso i quali il mago e lo stregone agiscono per fare le magie. Ecco, naturalmente quello dice Marcel Mauss, e io invece vi dirò di alcuni di questi aspetti, sempre che riesca a finire tutto, perché sono 30 cartelle sto giro. Come interviene la magia e come interviene la stregoneria e cos'è reale e cos'è superstizione. Pertanto l'appuntamento è per le ore 8:15, via Montello 66, davanti a sede emittente regionale Veneta, e dalle 8:15 alle 8:40, diciamo così, poi da là in carovana andiamo fino alla sala. Bon, appuntamento allora per venerdì 18. Dopodiché vi ricordo sempre che c'è la dichiarazione dei redditi in questo momento, e come dichiarazione dei redditi vi ricordo di firmare per lo Stato. Scindete quelle che sono le vostre responsabilità etiche e morali con la firma che mettete da quelle che sono le responsabilità dello Stato nel finanziare la Chiesa Cattolica. Cioè noi non possiamo andare allo Stato e dire tu non devi finanziare la Chiesa Cattolica, non lo possiamo assolutamente fare, però possiamo scindere quelle che sono le nostre responsabilità, e per scindere le nostre responsabilità in questo caso basta soltanto una firma, tutto là. Bene. Allora, trasmissione di questa sera verte sul libro d'Anticristo. E vi ricordate che l'altra volta ho saltato un pezzo e vi ho parlato del definire la teoria della dipendenza. Adesso torno indietro e finisco quella che è la seconda parte del libro dell'Anticristo. Questo libro in realtà è vecchio del 1985. Anche i pezzi che sono stati inseriti dopo il 1985 sono in realtà sulla stessa onda e sulla stessa impostazione. Questo libro in pratica contiene quelli che sono tutta una serie di principi generali che dopo sono alla base di quello che è il paganesimo e la stregoneria che abbiamo sviluppato per radio in questi anni. Abbiamo già letto questo libro e l'argomento di questa sera è il computer e due piccoli capitoletti della terza parte, Fondazione della Libertà, che è un aspetto che cos'è la conoscenza e dialettica e divenire. Allora, il computer. Da alcuni anni, vi ricordo che è sempre vecchio dell'85 questo pezzo, per cui era proprio all'inizio, diciamo così, dell'età del computer. Forse sarà stato scritto anche qualche anno dopo, forse sull'87, ecco. Da alcuni anni è entrato in uso comune un nuovo strumento spacciato come rivoluzionario che sta condizionando il sistema sociale, ed è il computer. L'informatica invade tutti i settori del sistema sociale, dalla propaganda del comando sociale viene tenuta nascosta o viene fatta passare in secondo piano la finalità di questo strumento. Questo strumento rappresenta, socialmente parlando, la resa del comando sociale, il riconoscimento da parte del comando sociale della propria sconfitta e della propria incapacità di riadattarsi allo scorrere del tempo e delle trasformazioni degli esseri umani all'interno. Un attimo solo, scusate. Degli esseri umani all'interno del sistema sociale. In altre parole, rappresenta la resa dei deisti. In cosa consiste tale resa? Il computer ha due aspetti da separare e considerarli indipendentemente. Funge da magazzino dati e li elabora all'interno di schemi predeterminati. Se lo dovessi fare adesso questo pezzo, parlerei anche di internet. Qua non parlavo di internet perché allora il discorso internet era ancora là da venire. Usare questo strumento come magazzino dati è un ampliamento dell'azione all'interno del quotidiano della ragione, ma il computer viene predisposto per l'elaborazione di dati in schemi predisposti precedentemente. Questo significa che a poco il comando sociale tenderà a strutturare il sistema sociale in funzione di quegli schemi, e qualcosa sta già avvenendo. Il comando sociale diventerà più agile e più immediato nell'esercizio del controllo del sistema sociale. Vabbè, basta vedere in che tempi, oggi come oggi, sta valutando una formatazione di un modello 740 del pagamento tasse rispetto a quello che ci metteva 15 anni fa, insomma. Inizialmente questo strumento viene impiegato per strutturare i comportamenti in quei settori direttamente funzionali del comando sociale, banche, industria, ministeri, organizzazione statale in generale. Da qui si diramerà in tutti i settori del sistema sociale, alterandone i comportamenti per adattarli agli schemi del computer. La strategia passerà attraverso il gioco, la strategia passerà condizionando i comportamenti dei bambini. Infatti hanno cominciato con i videogiochi e i giochini elettronici che sono andati un po' dappertutto, no? Basterà fare questo o basterà fare quello. Non dovrà servire molto tempo né molta conoscenza. Meglio che la conoscenza sia ridotta a un livello più basso possibile. Infatti tutti quelli che stanno scrivendo in internet adesso hanno un linguaggio estremamente povero, cioè estremamente monco di parole. Esiste persone che spediscono delle lettere con tre righe, con poche parole, non riescono a fare un discorso complesso, anzi il discorso complesso a volte dà anche fastidio. Basterà fare questo, basterà fare quello, non dovrà servire molto impegno né molta conoscenza. Meglio che la conoscenza sia ridotta al livello più basso possibile. Chi non ha conoscenza e percezione è solo bestiame pascolato ad uso e consumo di qualche dio. Standardizzare i comportamenti sociali, come da programma. Standardizzato dovrà essere il linguaggio. Quando le parole assumono significati diversi non possono essere accettate dai programmi, creano confusione. Tutto il sistema sociale a parte i settori privilegiati da cui il comando sociale intende attingere, i suoi futuri componenti di alto rango verranno standardizzati. Ci vorranno un paio di centinaia d'anni, con l'esclusione di alcune variabili, perché il progetto si completi, ma questa è la tendenza: uccidere l'intelligenza come capacità di leggere dentro, uccidere la fantasia come capacità di estendere la percezione dell'immaginazione, uccidere tutte le variabili e le alternative non funzionali. È l'ultimo obiettivo dei deisti, dovettero necessariamente imboccare questa strada negli ultimi 30 anni, non avevano più intelligenza a loro disposizione. In realtà abbiamo visto come questo strumento si sia impossessato a livello di massa, cioè a livello di massa si sia impossessato di questo strumento E in realtà molta fantasia sta rientrando attraverso lo strumento, cioè se prima il lavoro che si faceva aveva circuito 10, adesso abbiamo una, cioè circuito 10, circuito cittadino, adesso abbiamo un livello di mondializzazione di quello che si fa. Cioè, se per organizzare la conferenza del 1996 che abbiamo tenuto a Marghera abbiamo dovuto fare attacchinaggio dappertutto, cioè abbiamo dovuto impegnarci a fare volantini, ad attaccare volantini in giro, adesso con internet quello che stiamo facendo lo leggono tranquillamente in America, lo leggono in Inghilterra. A proposito, un contatore si è rimesso a darmi la provenienza dei visitatori dal giorno 8, e già 10 visite sono arrivate dagli Stati Uniti, arrivate 2 visite dall'Australia, arrivate visite dalla Croazia, sono arrivate visite dall'Inghilterra e dal Brasile e dal giorno 8, cioè in 2 giorni. Per cui se è vero che da un lato sta tentando di uccidere la fantasia, dall'altro lato, siccome la fantasia degli uomini è comunque un prodotto che si vende, è comunque un modo per far circolare denaro all'interno di questa società, esistono uomini che hanno superato quello che è l'immiserimento del linguaggio per riuscire ad andare oltre. Pertanto diciamo che esiste delle forme di compensazione di quello che è il tentativo di controllo del computer, attraverso il computer. Certo che a livello di classi più fra virgolette basse, cioè a livello di istruzione che viene dato nelle nostre scuole, dove i diciottenni, il 25% dei diciottenni praticamente non sa leggere o scrivere, o legge e scrive male e non ha comprensione dei testi, come per esempio molti degli ascoltatori che ascoltano dicono: non capisco quello che tu stai dicendo. Cioè è vero che sono veloce, ma a volte manca anche proprio la comprensione dei testi che si leggono, proprio per mancanza, per pochezza culturale nell'affrontare la vita. Pertanto dico, le classi più basse, cioè i livelli culturali più elementari, saranno tagliati fuori. Certo che comunque impareranno ad usare il computer per navigare in rete, però saranno quelle migliaia di visitatori che avrà il sito pornografico, che avrà i giochi o che avranno i siti musicali, per cui ci sarà un livello di conoscenza, un livello culturale basso. In ogni caso il computer sarà in grado di controllare queste persone, cioè attraverso il controllo della rete si può controllare le persone. Beh, esistono sempre i rischi d'altronde. I deisti dovettero necessariamente imboccare questa strada. Negli ultimi 30 anni non avevano più intelligenza a loro disposizione. Beh, gli Stati Uniti è un esempio di non avere intelligenza a disposizione. C'è un bando di concorso per importare insegnanti dall'estero, cioè New York sta cercando insegnanti per le proprie scuole. Il livello di istruzione è talmente basso negli Stati Uniti, è talmente da non avere nemmeno personale insegnante, cioè personale di cultura media, e non sto parlando di cultura alta, di cultura media, per fare le scuole normali o le prime scuole ai ragazzi. Il che, pensate un po', non avere il personale vuol dire accelerare il livello di distruzione della cultura in un paese. Molte erano quelle che nascevano, ma molte subivano tutta una serie di provocazioni da parte del comando sociale, per cui si ribellavano o fuggivano, si sottraevano. Nel corso degli ultimi 50 anni venne sviluppandosi l'effetto avalanga dell'imbecillità. Tutti coloro che stavano in una posizione sociale privilegiata cercarono di proteggere i propri interessi nei confronti di chi più intelligente, più preparato o semplicemente più giovane chiedeva loro strada. Così ogni capo voleva subalterni almeno leggermente più stupidi di lui o più vigliacchi. Questo in tutti i settori del comando sociale. Questo è l'effetto mafia all'interno dello Stato. Nel giro di 50 anni è venuto sviluppandosi un comando sociale retto da imbecilli armati. Costoro, per assicurarsi il controllo delle masse d'allevamento, dovettero ricorrere ad uno strumento nuovo, il cosiddetto condizionamento condizionamento mediante mass media, suonatori di tamburi e grancasse. C'è un episodio dell'uso dei mass media a livello di controllare le masse, no? Gli Stati Uniti, prima di entrare in guerra, nell'ultima guerra mondiale, nel 1939 erano un paese assolutamente pacifista. Se fosse stato fatto un sondaggio, il paese avrebbe rifiutato qualsiasi entrata in guerra. Bene, la stampa e i media riuscirono a cambiare questo sondaggio portandolo a un paese interventista al 100% nel giro di 6 mesi di propaganda sombattente. Pertanto i mass media hanno il potere di attaccare quello che è il sentire, il percepire, l'intuire delle persone, perché alle persone viene educazionalmente imposto di legare il proprio sentire, il proprio percepire, il proprio intuire davanti alle immagini o davanti dei suoni o a dei proclami. Per esempio, il fatto che milioni di bambini stiano morendo in questo momento in miseria in Africa non gliene fotte un cavolo a nessuno. Il fatto che Erika ammazzi la madre a Novi sembra un caso eccezionale. Invece questo è il potere dei media, cioè mettere sulle prime pagine giornali e mettere una certa luce, definire in un certo modo, se sentite alcune forme di telegiornali sembra addirittura forme poetiche, cioè di poesia grassa, spiccia, becera, con cui infarciscono le notizie, per cui tentano a coinvolgere l'ascoltatore nelle notizie. Poi c'è anche una struttura, c'è anche una scienza di questo, Ogni azione dei comportamenti del comando sociale veniva assaltata, giustificata, motivata a seconda del progetto del comando sociale. Qualcuno provava a resistere, intervennero quei licenziamenti, il linciaggio delle forze sociali, e quando questo non era sufficiente si isolavano i recalcitranti in settori nei quali non avrebbero nuociuto. I mass media erano dediti alla menzogna, a loro era ed è proibito chiedersi il perché delle cose. Individui netti erano selezionati per occupare posti di supporto al comando sociale. Costoro, oltre a servire al comando sociale, dovevano gestire innanzitutto la loro sopravvivenza all'interno dello stesso. Il computer si adattava perfettamente alle loro esigenze. Era sufficiente inserire un programma nel computer e inviargli di volta in volta i dati, il computer dava le soluzioni. Scusate, solo qua. È semplice. E le variabili che cosa sono? Cose che si mangiano? Cancellare. Ignorare. Ignorano la realtà del circostante e, peggio ancora, ignorano le tensioni dell'esistente. La presenza di variabili non catalogabili era fastidiosa, sconvolgeva i loro programmi e gli obiettivi prefissati. E allora la risposta era ridurre l'intero sistema sociale alla loro dimensione. Stupidità nei confronti delle milioni di sfaccettature dell'universo. Stupidità nei confronti della dialettica. Stupidità nei confronti delle linee di tensione. Il loro progetto a lunga scadenza è quello di appiattire tutto il sistema sociale sui programmi elaborati dal computer. Questo è il significato dell'introduzione massiccia dell'informatica nelle scuole con gli allievi il più giovane possibile. Perché non alle scuole materne? Beh, ci stanno già pensando. Il condizionamento ottenibile è ancora migliore delle proposte già mormorate. Infatti c'è stato anche un esperimento di introduzione della calcolatrice nei licei austriaci. Ci si è accorto che però senza la calcolatrice i ragazzi non sapevano neanche fare una somma normale, per cui erano dipendenti assoluti dallo strumento. Forse è per questo che ad alcuni piace l'Austria. È necessario guardare avanti. Il computer massificato è l'ultima operazione inventata dai deisti per il rinnovamento del condizionamento educazionale sugli esseri umani. Era necessario inventare qualche cosa di nuovo per riprendere il controllo sugli individui. Il confessionale non funzionava più. Con i sommovimenti sociali dell'ultimo secolo, gli esseri umani si erano ritagliati il diritto al riposo dalla fatica del lavoro e si erano conquistato il diritto alla parità sessuale. Anche se le forze adoratrici degli esseri autospacciatisi per Dio, creatore, mantenevano fortissime opposizioni ed erano sempre in agguato per limitare la libertà degli individui, dopo vere e proprie rivoluzioni culturali. Occorreva preparare un attacco partendo da un altro presupposto, attaccare il sistema sociale da altri fronti. Il computer è un attrezzo funzionalissimo per il controllo dei comportamenti delle persone. Beh, oltre al computer c'è anche tutto un sistema satellitare, un sistema di controllo che però fa capo assolutamente a dei calcolatori. Scusate un secondo soltanto. Sono ancora qua. Cioè, in pratica anche il controllo satellitare, cioè vedono una persona tranquillamente sotto una pianta dal satellite, non c'è problema. Poi c'hanno i sistemi di rilevamento che sono estremamente precisi. Sì, dopo si possono anche ingannare, per carità. Dunque, il sapere e la conoscenza non passano attraverso l'uso di strumenti, ma attraverso la compenetrazione dei miliardi di sfaccettature della realtà. Gli esseri umani devono essere molto attenti alle imposizioni e al condizionamento nascosto dietro l'uso di strumenti e mezzi, pur senza rifiutarli, fin tanto che saranno in grado di ridurre la fatica del lavoro. Non è solo lo sviluppo della stupidità, è molto di più, una nuova strada per la produzione dell'energia vitale stagnata. Un nuovo nemico si affianca all'orrore. Sapere e conoscenza sono molto importanti quando sono proiettati in tutte le sfaccettature dell'universo. Non sono nulla quando vengono cortocircuitati entro labirinti sterili inventati dal comando sociale. Bloccare lo sviluppo del sapere e della conoscenza porta al blocco dell'energia vitale stagnandola. L'imposizione di ogni nuovo blocco si ottiene attraverso nuovi milioni di morti. La conoscenza e il sapere è una delle strade maestre intraprese dagli esseri umani per coltivare la coscienza di sé lungo la strada del sé. Gli esseri umani devono trovare strade e modi per impedire l'appiattimento degli esseri umani e il loro insterilirsi. Il rischio è un nuovo oscurantismo, è una questione di sopravvivenza per gli esseri umani. Dove c'è vita, confronto, contraddizione, dialettica, movimento, un essere umano è sempre protetto mentre sviluppa la coscienza di sé. Così per un psichista e per un guardiano. Dove c'è immobilità, appiattimento e stupidità, un essere umano è sempre in pericolo. Così per un psichista e un guardiano. Naturalmente, questo articolo fatto allora non tenne conto anche di tutta una serie di variabili che potevano essere inserite. Questo non significa che questo articolo sia superato o non possa più essere usato. Questo articolo resta comunque la pietra miliare. Chiaramente gli esseri umani hanno dentro di loro tutta una serie di risorse con le quali trovare delle contromisure. Torno ancora a ripetere, il computer tenta di bloccarti all'interno di una stanza, però il messaggio, quello che tu stai costruendo, lo puoi far circolare in tutto il mondo, per cui esistono dei vantaggi ed esistono degli svantaggi. Certamente il comando sociale, impossessandosi dello strumento, può controllare meglio le persone, però non è che si possono controllare 54 milioni di persone, si possono controllare dei gruppi, dei movimenti, ma non si può controllare ogni singola persona. Pertanto io sono convinto che gli esseri umani in ogni caso troveranno sempre delle soluzioni, anche se spesso queste soluzioni passeranno sempre attraverso delle scelte radicali, diciamo così, anche magari pesanti. In ogni caso, dopo 17 anni che è stato scritto questo articolo, ci sono altri pericoli che si stanno affacciando. D'altronde ci sono sempre pericoli in vista, no? Va bene, passiamo alla terza parte del libro dell'Anticristo, la fondazione della libertà. Abbiamo già letto un pezzo della fondazione della libertà ed è il tentativo di definire la teoria della dipendenza la volta scorsa. Oggi vi tratterò semplicemente uno scritto brevissimo, anzi due scritti brevissimi, ed è: che cos'è la conoscenza? La conoscenza è il momento in cui il fenomeno cessa di essere l'oggetto per il soggetto e questo conosce l'oggetto in sé al di là della specificità dei suoi fenomeni. Dal momento che non possiamo stabilire oggettivamente, quando il soggetto riesce a superare la descrizione dell'oggetto attraverso i suoi fenomeni e la conoscenza dell'oggetto in sé, chiameremo conoscenza quel processo attraverso il quale il soggetto tende a superare la percezione del fenomeno, cioè la forma, per giungere alla percezione dell'oggetto in sé. Cioè, il percorso di conoscenza è quando trasformiamo un'informazione che riceviamo in conoscenza. Io ho ricevuto una volta un'email da un'amica che diceva, siccome mi ero arrabbiato e nel forum del paganesimo praticamente ho sparato un po' di invettive rispetto a qualcuno che si spaccia per conoscenza in stregoneria e poi una percezione miserabile, no? E questa amica mi ha scritto dicendo: ma scusa, sa, se io non lo sento quello che tu dici, vuol dire che non lo sento. In realtà tu lo senti, ma non era rivolto a te, cioè nel senso che tu senti il mondo attorno a te. Perché? Perché il fatto stesso che tu mi hai risposto è che hai una sensibilità per il mondo, cioè tu hai sentito anche che cos'era il mio messaggio, per cui tu hai la sensibilità del mondo, non è che tu non lo senti. Il problema è che le persone sono incapaci, cioè non hanno quel processo di autodisciplina, quel processo di potere che serve loro per prendere l'informazione e trasformarla in conoscenza. 30 donne bruciate vive perché chiusa a chiave dai cattolici in Nigeria. Bella informazione. Cazzo, non si incazzano neanche. Oh, non ce ne fosse uno che si è incazzato. Ce ne fosse uno solo. E questo è un modo, non incazzarsi, è un modo per cui un'informazione non diventa conoscenza. Cioè la mancanza di potere nel riuscire a trasferire l'informazione dentro noi stessi. Ebbene, la conoscenza è quel processo attraverso il quale noi prendiamo le informazioni, le facciamo nostre, queste informazioni ci recano una perturbazione, ci muovono quella che è la nostra intuizione, la nostra percezione, la nostra emotività e riproduciamo nel mondo quello che è la nostra tensione. E valutiamo il mondo, ricostruiamo il giudizio partendo dall'emotività che ci è stata mossa dall'informazione. Questo è un modo per trasformare l'informazione in conoscenza. L'altro aspetto di cui parliamo, prima di finire il discorso, è dialettica e divenire. Tutto l'esistente è divenuto e divenire. Tutto l'esistente è relazione dialettica fra tutte le sue parti. Tutto l'esistente è il riversarsi di una parte nelle altre e delle altre nell'una. Il divenire è il processo dell'energia vitale la quale dal fluttuare in coscia dell'universo si trasforma in coscienza di sé attraverso e all'interno un numero infinito di condizioni. La staticità è la cessazione delle trasformazioni, rendendo inutili e vani gli sforzi e le trasformazioni precedenti. Non solo distrugge la coscienza di sé faticosamente costruita attraverso le trasformazioni, ma tende a bloccare il fluttuare dell'energia vitale dell'universo, impedendo così a questa di dare il via a nuovi processi di trasformazione attraverso i quali costruire nuove coscienze di sé. Questo discorso sulla dialettica del divenire non è altro che il fondamento del discorso pagano dove noi siamo il prodotto di un tutto incosciente, inconsapevole, che non sa niente di se stesso, cioè che non riconosce se stesso, e all'interno di questo noi separiamo la nostra coscienza, la nostra consapevolezza dall'inconsapevole che ci circonda. Separando la nostra coscienza, la nostra consapevolezza dall'inconsapevole che ci circonda, noi mettiamo in atto il nostro cammino per la costruzione di noi stessi, cioè per lo sviluppo della nostra coscienza. Naturalmente questo avviene per ogni essere dell'essere natura, avviene per ogni galassia, avviene per ogni pianeta, avviene per la Luna, ognuno secondo le proprie determinazioni o la propria specificità, se preferite, però è un processo di sviluppo e di trasformazione continuo, per cui è un vivere per sfida, perché io devo comunque rafforzare quella che è la mia coscienza e la mia consapevolezza. E devo arrivare alla morte del corpo fisico abbastanza forte, abbastanza consapevole da mantenere compatta la mia energia vitale. Per cui è un vivere per sfida. E la fine di questo processo, cioè la fine universale di questo processo, porterà a costruire la coscienza universale. Una coscienza universale che sarà formata dall'insieme di tutti quegli esseri, qualunque essa sia, da qualunque angolo dell'universo, che avranno portato a compimento l'opera della loro coscienza e della loro consapevolezza. Sarà tutto l'universo che diventa cosciente e consapevole di se stesso. La qualità di quella coscienza sarà la risultante di tutte le coscienze che si saranno formate nell'universo e che avranno sedimentato alla fine del tempo. Pertanto, noi viviamo in un tutto che è inconsapevole. In questo tutto che è inconsapevole lo trasformiamo in coscienza, in consapevolezza. Che noi ce la facciamo o noi non ce la facciamo, non gliene frega niente a nessuno, frega solo a noi stessi. Pertanto, ricordate, prendetevi nelle vostre mani la responsabilità della vostra vita. Ognuno è padrone di se stesso. Al signore che aveva telefonato oggi e che diceva cosa ne pensiamo dell'aborto, dell'eutanasia, della donazione organi, eccetera, non c'erano problemi, cioè non ci sono problemi da discutere, perché al di là di quello che le tecniche, i mezzi e i metodi con cui il sistema sociale organizza la medicina, per cui voglio sapere, quando io non ho la possibilità di difendermi, cosa tu fai, cioè al di là di questo, ricordate che l'essere umano è padrone di se stesso e può disporre di se stesso come vuole, non è proprietà del Dio. Se in questo paese non è mai avvenuta, per esempio, le cure antidolorifiche, specialmente per i malati tumorali, cioè non gli si dava praticamente morfina o gli si dava pochissima morfina, era dovuto perché la Chiesa Cattolica si compiaceva nel far morire le persone di dolore. Quando la legge è passata da pochi giorni, non è che sia passata chissà quando, di somministrazione di cure antidolorifiche e cure... e cure, diciamo così, per gli effetti secondari, già le richieste di eutanasia dei pazienti sono diminuite. Questo ciò non toglie che un paziente che desidera di fare l'eutanasia, che desidera di crepare, ha il diritto di crepare. Certo, la legge lo vieta, ma la legge è stata costruita ed è divenuta per imposizione di quel lurido maiale di Wojtyla e dei suoi precedenti, perché loro vogliono imporre con la forza e con la violenza che l'essere umano sia proprietà del loro pazzo criminale assassino Dio. E allora solo quel lurido maiale criminale pazzo assassino del loro Dio può disporre di far morire le persone. Col cazzo! Gli uomini, le persone sono proprietari di se stesse. Pertanto bisogna rimuovere questa idea, che è un'idea cristiana, è un'idea di morte, un'idea insana, dalla sua intromissione all'interno del comando sociale. Prima che questo avvenga, ci sarà tutta una serie di trasformazioni che avverranno all'interno del sistema sociale. Per cui ci saranno parecchie, parecchie trasformazioni. Purtroppo l'idea che l'essere umano non sia proprietà di se stesso, ma sia proprietà del loro Dio, per esempio, faccio un esempio, quando Barnard fece il primo trapianto di cuore, la Chiesa, i cristiani, la Chiesa Cattolica, si scagliarono contro Barnard in maniera ferocissima, perché come si permetteva lui a prolungare la vita a uno che Dio aveva deciso che lui moriva perché era malato di cuore? Adesso la Chiesa Cattolica si è incazzata con Celentano, che ha detto: io vorrei capire un po' come vanno a finire gli organi, perché mi scoccerebbe svegliarmi senza un braccio. Però ricordate che la Chiesa Cattolica ha fatto una guerra con Barnard, che è stato il primo a fare i trapianti, è stato il primo ad aprire la strada per tecniche che prima non erano usate. Per cui l'ipocrisia dei cristiani è veramente infame. Ma veramente infame, perché ha un solo scopo: stuprare i bambini, costringere le persone in ginocchio. E questa è di una volgarità, di un'infamia incredibile. Bene, chiudo qua il discorso sul libro dell'Anticristo. No? Vediamo un attimino la prossima volta, cosa tocca la prossima volta. La prossima volta, adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Prima parte, l'adattamento crea la variabile oggettiva assieme a tutte le altre crea l'oggettività. E questo sarà un piccolo scritto fatto in due parti, non so se vi farò una parte alla volta. Credo che questo sia del 1990 e andava a definire alcune cosette. Vabbè, fa parte del libro dell'Anticristo, sarà per giovedì prossimo. Ok, allora lo segniamo un attimino, passiamo un attimo alla rassegna stampa, no? Rassegna stampa, ecco qua la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che domenica prossima ci sono le elezioni e dovete essere responsabili di quello che fate. La responsabilità di quello che fate è fondamentale. Chiaramente, se siete proprietari di cliniche private, prenderete una posizione. Se non siete proprietari di cliniche private, affari vostri. Vedete un po' voi. Comunque, il voto non vi dice che siete responsabili solo mentre votate. Siete responsabili sempre di tutti gli effetti che producete dopo aver votato, o dopo non aver votato, dopo non essere andati a votare. Cioè, siete sempre responsabili di quell'azione. Magari nessuno ve lo rinfaccerà, forse a parte me, ma siete sempre responsabili dell'azione che avete fatto. Va bene. Detto questo, passiamo un attimino alla nostra rassegna. Oh, guarda, è arrivato anche Stefano. Vediamo un attimino la nostra rassegna stampa. Prima della rassegna stampa, cosa c'è da dire? Niente, c'è da dire che non solo vi ricordo che tutti i nostri materiali sono in internet, ma vi ricordo anche che potete accedere a internet semplicemente cercando paganesimo, cercando stregoneria, cercando Claudio Simeone, cercando Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Cioè potete trovare tutte le nostre pagine, potete aprirle, leggerle, scaricarvele, non rubarle, cioè chiaramente chi ce le ha rubate le abbiamo fatto pagare anche abbastanza cara, non tanto perché ci interessa la proprietà, soltanto che quando uno usa uno scritto di un altro è bene che dica da dove l'ha preso quello scritto, è il minimo che si richiede, però insomma ve lo potete tranquillamente prelevare. E niente, su internet sta avvenendo un vero e proprio assalto. Io ho visto in due giorni sono quasi 100 visitatori, che è stata una cosa abbastanza incredibile. Cioè su un solo sito sto parlando, 150 visitatori in meno di 3 giorni su entrambi i siti. Per cui c'è effettivamente un interesse che si sta sempre più aumentando, anche perché ci sono delle condizioni abbastanza strane, fra virgolette, nel senso che quando noi abbiamo aperto quei siti, abbiamo aperti con tutto il nostro materiale e ci sembrava anche abbastanza ovvio aprirli in quel modo, cioè con quel materiale che vi abbiamo messo dentro. E dopo un po' sono apparsi tutta una serie di altri siti, no, in internet, che parlavano di stregoneria, che parlavano di paganesimo, e solo che questi siti che sono stati aperti erano poveri, cioè non avevano praticamente niente, magari delle immagini bellissime, molto ricchi, molto sfavillanti, ma quando andavi a vedere il succo di quello che dicevano, di quello che scrivevano, non c'era assolutamente niente. Questo cos'è che ha comportato? Questo ha comportato che inizialmente avevamo delle difficoltà sia per l'uso che ne facevo io, cioè come io usavo internet, sia per il fatto che non essendoci praticamente immagini nei siti, a parte i banner, a parte cioè, le pubblicità, insomma a parte le segnalazioni di sito, di motore di ricerca, però non ci sono pubblicità, cioè non ci sono immagini, la gente li ha teso a scartarli, cioè a non dargli molta importanza. Solo che quando ti sei fatto l'ubriacatura su tutte le immagini, allora ti fermi un attimo anche a leggere. E fermandosi un attimo a leggere, c'è stato tutto questo passaparola, cioè tutta questa comunicazione, che è vero che ci abbiamo messo parecchio, però fate conto che nel giro finora io conto qualcosa come quasi 8.500 visite in poco più di un anno. Ci sono le mie visite, togliete tutto quello che volete, comunque sono almeno 8.000 pagine che sono state lette, aperte, valutate, e spesso non sono neanche 8.000 pagine, perché qualcuno ne ha lette molto di più, cioè ne è passato molto di più, perché esistono dei sistemi anche per non far scattare i contatori. Bene. Praticamente a livello mondiale stiamo diventando quello che è il punto di riferimento di quello che è il pensiero, di quello che è la concettualità del paganesimo. Naturalmente chi ha giocato precedentemente ad usare un pensiero povero si ritrova in questo momento ad avere un sito molto bello, però chiaramente non dà niente alle persone, dà delle immagini ma nient'altro. Pertanto vi dico, in internet trovate tutto, e ormai, siccome ormai è diffusissimo, cioè si calcola che in Italia ci siano quasi 10 milioni di calcolatori, insomma circa, o comunque si sta andando verso i 10 milioni, penso che quasi tutti hanno un amico o qualcuno che può andare in internet a scaricargli un po' di materiale o a stampargli un po' di materiale, per cui o farsi dare indirizzi o prendere le informazioni che servono. Pertanto penso che sia, insomma, normale usare anche questo mezzo, visto che il computer è un mezzo di controllo delle persone, tanto vale che lo usiamo. Veramente anche la fatturazione è un mezzo di controllo delle persone. Bene, paio di notizie di rassegna stampa prima di avviare alle telefonate. Prendiamo la notizia di oggi dove abbiamo lasciato. L'uomo ha pochi geni e in gran parte non sono suoi, cioè in pratica non sono suoi, sono in comune con tutte le altre specie della natura. Cioè perché? Perché quando noi diciamo che l'essere umano non è altro che un essere della natura, non c'è praticamente differenza con altri esseri della natura, tutti camminano per diventare eterni, per provarci, e noi facciamo parte di questo grande gioco. Cioè non siamo differenti da quello che è il gioco, cioè non siamo creati d'immagine e somiglianza di un dio pazzo. Mi diceva un amico oggi che una galassia grande come un puntino, quasi invisibile nello spazio, è fatta di centinaia di migliaia di miliardi di stelle tipo Sole, per cui sono cifre talmente inimmaginabili, talmente enormi, talmente assurde, che avere la pretesa che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo veramente è una pretesa non solo idiota, ma fa veramente ridere. E da qui dopo nasce la superstizione, da qui nasce tutto l'orrore cristiano impossibile e immaginabile. E sempre continuando il discorso di oggi, perché a volte magari le notizie appaiono anche in serie, bene, dal 5-2-2001 l'articolo è La Repubblica: sono 1 milione gli italiani che soffrono di attacchi di panico, iniziano sui 20 anni e diventano più frequenti a 40. A rischiare di più sono donne, manager, scrittori, attori, se ne parla oggi a Roma in un convegno organizzato all'ospedale Nuova Regina Margherita. Perché cominciano a 20 anni? Perché a 20 anni c'è la fine della pubertà e c'è il cominciare ad affrontare la vita di tutti i giorni, cioè l'individuo che diventa responsabile della propria vita. Però se la famiglia non lo ha educato ad essere responsabile della propria vita, perché la famiglia stessa tutto sommato non era responsabile della propria vita, perché tanto le persone le ha create il dio pazzo, per cui sono tutte uguali a Dio, ad immagine e somiglianza, si arrangeranno, troveranno la loro strada, ma tu non gli hai dato gli strumenti per cui loro possono trovare la loro strada, chiaramente a quel punto sono davanti al mondo da soli, disarmati, da qui partono gli attacchi di panico e partono le coltellate. Questo grazie a Wojtyla. USA, svelato il mistero. Ecco il segreto della telepatia. La capacità di leggere i pensieri altrui è dovuta a precise zone del cervello, localizzate nei lobi frontali. A svelare il mistero della telepatia è l'equipe di Nodal State University di New York. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver scoperto che le persone con danni ai lobi frontali hanno difficoltà nel completare due attività richieste loro per capire cosa c'è nella mente degli altri. A questo scopo gli studiosi hanno confrontato la capacità di vedere in prospettiva e l'abilità nell'individuare le menzogne di 32 pazienti con danni in specifico zone del cervello e in 14 persone sane. La visione in prospettiva, precisano su Brain, è l'abilità di supporre ciò che gli altri possono vedere. Nel primo caso a fare più errori è stato il 42% del gruppo con lesioni al lobo frontale contro il 15% delle persone con altri tipi di lesioni cerebrali e il 7% delle persone sane, risultati similmente anche nel secondo test. In pratica che cosa intende qui come telepatia? Intende quella capacità che in fondo è la capacità di intelleggere, cioè di intelligenza, di capire dietro, cosa c'è dietro le parole, cioè cosa c'è nelle intenzioni delle persone. Questo è il senso della telepatia, cioè tu mi parli ma io capisco che quello che tu stai dicendo non funziona. Questo è il senso di questo discorso sulla telepatia, cioè non è la telepatia come la intendiamo normalmente, in realtà è capire che le parole che ci vengono dette non rappresentano esattamente il pensiero, ma rappresentano qualcos'altro, cioè rappresentano una finzione. Bene, la capacità, questo tipo di mancanza è dovuta sì a lesioni ai lobi frontali, ma è dovuta anche, e lo vedremo nel dibattito di venerdì prossimo, alla formazione delle ossessioni attraverso il condizionamento educazionale. Cioè le ossessioni in pratica vanno proprio a bloccare questo tipo di percezione, che fa parte sempre di ascoltare il mondo attorno a noi. E un altro discorso, sempre pari pari, prima di attaccare i telefoni, Nel cervello il segreto del pessimismo, la chiave è nei neuroni, una nuova strada per la cura della depressione. Per chi vede sempre nero, la corteccia cerebrale e l'amigdala, una volta chiamavo amingarda, si accendono alla comparsa di fotogrammi catastrofici. Le ottimistiche mostrano un'elevata attività quando guardano le foto positive, mentre quelle negative lasciavano una traccia più flessibile. Cioè, in pratica esiste la capacità del soggetto di impressionare la propria mente al passaggio di immagini. Questo è sempre un condizionamento educazionale, cioè praticamente l'educazione ci ha portato a specializzare il cervello in un certo modo, per cui praticamente veniamo divisi in base a questo studio in persone ottimiste o pessimiste a seconda dell'atteggiamento che abbiamo davanti a delle immagini. Ma il fatto che noi abbiamo quell'atteggiamento in base a quelle immagini è vero che è un comportamento neurale, però è altrettanto vero che quel comportamento neurale l'abbiamo costruito attraverso il condizionamento educazionale che abbiamo subito. Pertanto esiste una costruzione dell'uomo in ottimista o pessimista, anche se i termini sono vaghi e non sono precisi, e questo avviene attraverso proprio gli adattamenti di un soggetto all'interno dell'educazione che ha subito, cioè della relazione col mondo che aveva quando non era in grado di difendersi. Il condizionamento educazionale agisce sempre su questo, e non saremo mai abbastanza sprezzanti rispetto agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Va bene, diamo il via alle telefonate. Vi ricordo che il telefono è uno solo, 049 700 700. Chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Va bene. Pronto?
Claudio, salve, sono il signore Pantani.
Ciao, dimmi.
Senta, volevo fare una domanda.
Dimmi.
Secondo lui, se sa spiegarmi un po' il motivo, cioè diciamo così, come mai i Vangeli li stai tradotti con uno stile piano, scorrevole, no? Bellissimo come l'olio, comprensibile, mentre le traduzioni per esempio di Omero, no? Dell'Iliade e dell'Odissea sono state tradotte da poetuncoli tipo il Vincenzo Monti, Ippolito Pindamonte.
Sì, gli ultimi arrivai, sì.
Ecco, con uno stile enfatico, no? Con una prosopopea, ampolloso, magniloquente, no? Perciò mi ricollego alla scuola di cui parlavo, no?
Sì.
Ecco, se riuscì a far odiare Omero. Ecco, lui cosa dice? Come mai i Vangeli invece con uno stile piano, scorrevole,
sono l'essenza stessa dell'ignoranza i Vangeli, Cioè non c'è nulla di più squallido dei Vangeli, cioè non esistono scritti più idioti. Sì, dal punto di vista intellettuale non valgono assolutamente niente. Ma anche dal punto di vista della logica all'interno, dei singoli passi, è veramente aberrante. Tu usi internet?
No.
Mi spiace perché
io sono ancora all'epoca dell'inchiostro, del pennino e del calamaio.
Allora scrivi tranquillo. Ho sentito si chiama una certa età.
Senta, finisco il discorso.
Sì, certo.
Devo parlare di stile retorico, no? Enfatico, ampolloso, magniloquente. Quando invece Omero si è asciutto, stringato, sintetico, per esempio, ti faccio un esempio, no? Il proenio dell'Iliade, no? E dice Manning Aide Fea. Dice semplicemente, parla mio dea dell'ira del pelire di Achille. Bene, e il Vincenzo Monti che ha tradotto, parla mio diva, canta mio diva.
Canta mio diva del pelire di Achille, l'ira funesta, sì.
Ecco, uno dice, caro suo libro, lo fammi camminare, caro mio. Se riuscivo a far odiare Omero, certo. Allora se non altri riscoprimo il nostro Omero, colui che è alla base della coscienza dei nuovi uomini occidentali, parlo del bacino del Mediterraneo qua.
Sì.
No, lui cosa dice?
Sarebbe una bella roba. Ma comunque lo faremo.
Omero, come che lo dico, è asciutto, stringato,
sì.
Ma pur potente, che quindi diverso.
No, ma infatti è molto potente, specialmente negli inni è potentissimo.
Ma anche per esempio quando descrive le scene di guerra, no?
Sì.
per esempio, che faccio un esempio, cos'è la, cos'è Atena, parlare Atena, no?
Sì.
Che incita, che incita i greci, mentre cos'è Ares, il ruggente Ares, no? Androfonoio, che significa Ares massacratore di uomini. Per cui questo, cosa mi dice? Omero descrive la realtà per quello che è a sé.
Certo.
Cioè, non è pie illusioni, no? Buonismo.
Non esiste.
Viviamo nel relativo, no? Che sia la notte, il giorno, il buon, che sia la guerra, che sia la pace, perciò che sia anche la guerra.
Certo.
Bon, metto solo perché non voglio tenere la
lunga.
Salve.
Ciao, ciao, grazie, ciao.
Ha ragione da questo punto di vista, cioè ha ragione nel senso che i Vangeli sono piatti, sono scritti ignoranti, cioè, ma ignoranti anche della capacità di leggere le cose, di leggere la vita, ignoranti anche nel linguaggio, cioè, credo che non sia nessun scritto più idiota e più squallido. E in più, oltre a questo, vengono imposti militarmente, per cui imponendoli militarmente è facile da... Pronto?
Sì?
Francesco da Vigenza.
Ciao, dimmi.
Ciao. Tu parli di paganesimo e di stregoneria, eccetera, però volevo dirti che in tutto il pianeta oggi trionfa proprio il paganesimo, quindi dovresti congratularti. Perché, se tu pensi, io ho calcolato su 119 professioni religiose che si rifanno al cristianesimo, al cattolicesimo, all'islam e anche un certo particolare buddismo, sono 119 cristi, 119 dei, tutti diversi uno dall'altro, inventati, e racimolati e raccontati. Quindi capisci a che livelli che siamo. Cioè c'è già un paganesimo, però l'unico, soprattutto nel mondo occidentale, l'unico che viene rappresentato come Cristo è Gesù di Nazareth. Però sono altrettanti dei pagani, perché ognuno ha caratteristiche diverse dall'altro, sono addirittura in contrasto con l'altro, quindi è l'invenzione di Dio, capisci, che mi affligge a me, non il fatto del comando sociale, eccetera.
Sì, sì.
È proprio questo paganesimo travestito da monoteismo, capisci?
Bravo.
Ciao.
Ciao, ciao.
Bisogna anche riuscire a capire quello che dico, cioè a me non me ne frega niente i nomi che prendono le cose, a me mi interessa la sottomissione che portano, l'orrore che portano. Omero non porta orrore, gli dei non portano orrori, il paganesimo romano non portava orrori, le persone fanno orrori, ma le fanno indipendentemente dagli ordini del Dio, agli ordini degli dei, mentre invece nel cristianesimo è proprio per ordine del pazzo di Nazareth che si sgozzano le persone. E ritornando al discorso precedente, è proprio lo squallore di questi scritti che vengono imposti militarmente attraverso la distruzione della cultura. Allora questi scritti, quando la cultura è distrutta, vengono letti perché tutti proiettano su questi scritti cosa loro pensano che questi scritti vogliono dire. Non solo, ma non dimentichiamoci che i cattolici hanno il diritto di leggersi da soli la Bibbia dal Concilio Vaticano II. Cioè da 40-50 anni, adesso non mi ricordo quando si è finito. Se solo da allora i cattolici hanno il diritto di leggersi da soli la Bibbia, prima la doveva interpretare il prete. Per cui figuratevi che razza di ignoranza, che razza di bassezza che c'era. Per quanto riguarda la traduzione di Omero, non è facile tradurre Omero, perché non si tratta semplicemente di tradurre le parole e il senso, si tratta anche di tradurre lo spirito, si tratta di tradurre l'anima, si tratta di tradurre la possenza, si tratta di tradurre parte del respiro del mondo. Io non sono d'accordo con te sul discorso del Monti, cioè a me mi piace moltissimo la traduzione del Monti, altre traduzioni mi piacciono molto meno, perché quello che si coglie è lo spirito. Lo so benissimo che i fioi che sta sulle baie, ste robe, perché è difficile, cioè crede che il linguaggio pomposo, però in effetti quel linguaggio è quello che è pregnante, cioè è pieno del sentimento, del sentire, del percepire il mondo. E secondo me la traduzione del Monti, la grandezza della traduzione del Monti, non sta semplicemente nel fatto di averla tradotta, ma aver anche tentato di rendere in italiano quello che è lo spirito di Omero. Togliendo la semplicità, perché allora era semplice, e anche se lo traduciamo letteralmente probabilmente è semplice, ma lo spirito, la forza, il divino che cresce negli esseri è più difficile da traslare, è più difficile da trasmettere. Infatti i grandi traduttori veramente, ma di qualsiasi lingua, per portare un testo da una lingua all'altra, si contano sempre sulla punta delle dita. Ultima telefonata, poi lascio. Pronto?
Simeone.
Dimmi.
Ciao, buona Massimo, ora è?
Dimmi tutto.
No, piuttosto che un fatto della missione, è bellissima.
Vabbè.
Sono un anticattolico.
Dimmi.
Anti-musulmano.
Anti-musulmano.
Sono anti tutte le chiese, sono, mi piace, i celti. Quando i celti spazzeranno tutto.
Non so cosa dire.
Ciao.
Ti faccio tanti auguri, grazie, ciao.
Ciao.
Bon, grazie a tutto, Stefano, tutto per te. Vi ricordo che sono Claudio Simeone, il meccanico apprendista da stragone guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, eh? E riflettete, no? Ci vogliono 2 minuti per tagliare un albero e ci vogliono secoli perché quell'albero ricresca. Riflette.